Bentrovati a tutti e benvenuti a Pensieri e Parole, il programma di radiosonar.net che racconta parole per produrre pensieri. Cosa mi va se mi va, quando è il momento
e dopo si vedrà. Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Oggi vorrei leggervi un brano tratto da un'opera di Rainer Maria Rilke, Lettere a un giovane poeta, che è un libro che ho letto in una fase della mia vita in cui mi ostinavo a cercare negli altri risposte in merito a, in particolare ad una mia questione personale, e che ho trovato illuminante per la sua capacità di far capire che spesso le risposte alle nostre domande possiamo trovarle soltanto guardandoci dentro. È a volte una frase scontata, ma in realtà, soprattutto quando ci interroghiamo su delle nostre inclinazioni, su delle nostre capacità, è veramente l'unico modo, diciamo, per riuscire ad avere una guida, guardarci dentro. Quest'opera è stata pubblicata postuma nel 1929 ed è appunto una raccolta di lettere che Rilke invia ad un giovane poeta di nome Kappus, che interroga appunto il grande poeta, affermato poeta Rilke, interroga in merito alla sua capacità di scrivere poesie. E il giovane in sostanza cercava appunto in Rilke una conferma, un incoraggiamento circa il suo talento di poeta e appunto una, probabilmente anche una spinta ad insistere, a continuare laddove lui stesso, almeno da quanto si evince dalle risposte di Rilke, completamente sopraffatto dai dubbi e dalle incertezze. Quello che viene fuori da questo scambio di lettere è veramente un capolavoro di saggezza, è uno squarcio di vita vera in cui la parola si fa veicolo di sincerità, di apertura mentale e dove si costruisce un confronto tra anime che nutre e che fa da guida a chiunque si sia mai interrogato, anche solo una volta nella vita, ma sono sicura che è capitato a tutti noi, forse anche più di una volta, sulla propria intima natura. Il brano che vi leggerò è appunto, sono vari stralci di lettere che Rilke scrive in risposta al quesito principale del giovane poeta, appunto sulla sua capacità di comporre poesia in una maniera magistrale, che di per sé è già pura poesia. Buon ascolto. Parigi, 17 febbraio 1903. Egregio Signore, la vostra lettera mi è raggiunto solo qualche giorno fa. Voglio ringraziarvi per la sua grande e cara fiducia. Poco più posso. Non posso entrare e diffondermi sulla natura dei vostri versi, che ogni intenzione critica è troppo remota da me. Nulla può tanto poco toccare un'opera d'arte quanto un discorso critico. si arriva per quella via sempre a più o meno felici malintesi. Le cose non si possono afferrare o dire tutte come ci si vorrebbe di solito far credere. La maggior parte degli avvenimenti sono indicibili, si compiono in uno spazio che mai parola ha varcato. E più indicibili di tutto sono le opere d'arte, misteriose esistenze, la cui vita, accanto alla nostra che svanisce, perdura. Premesso questo punto, vi posso ancora soltanto dire che i vostri versi non hanno un loro proprio stile, ma sommessi e coperti a vii a un accento personale. Più chiaro che altrove l'avverto nell'ultima poesia, La mia anima. Ivi qualcosa di proprio vuol giungere a una sua espressione. E nella bella poesia A Leopardi cresce forse una sorta di affinità con quel grande solitario. Tuttavia, non sono ancora le vostre poesie cose per sé, indipendenti, neppure l'ultima, né quella a Leopardi. La vostra benevola lettera, che le ha accompagnate, non manca di chiarirmi qualche difetto, che io ho sentito leggendo i vostri versi, senza tuttavia poterlo disegnare per nome. Voi domandate se i vostri versi siano buoni. Lo domandate a me. L'avete prima domandato ad altri, li spedite a riviste, li paragonate con altre poesie e vi inquietate se talune redazioni rifiutano i vostri tentativi. Ora, poiché voi mi avete permesso di consigliarvi, vi prego di abbandonare tutto questo. Voi guardate fuori, verso l'esterno, e questo soprattutto voi non dovreste ora fare. Nessuno vi può consigliare e aiutare, nessuno. C'è una sola via. Penetrate in voi stesso. Ricercate la ragione che vi chiama a scrivere. Esaminate se essa estenda le sue radici nel più profondo luogo del vostro cuore. Confessatevi se sareste costretto a morire quando vi si negasse di scrivere. Questo anzitutto. Domandatevi nell'ora più silenziosa della vostra notte. Devo io scrivere? Scavate dentro voi stesso per una profonda risposta. E se questa dovesse suonare con senso, se vi è concesso affrontare questa grave domanda con un forte e semplice debbo, allora edificate la vostra vita secondo questa necessità. La vostra vita, fin dentro la sua più indifferente e minima ora, deve farsi segno e testimonio di questo impulso. Poi avvicinatevi alla natura. Tentate come un primo uomo al mondo di dire quello che vedete e vivete e amate e perdete. Non scrivete poesie d'amore. Evitate all'inizio le forme troppo correnti e abituali. Sono esse le più difficili, che occorre una grande e già matura forza a dar qualcosa di proprio dove si offrono in gran numero buone tradizioni, anzi splendide in parte. Perciò salvatevi dai motivi generali in quelli che la vostra vita quotidiana vi offre. Raffigurate le vostre tristezze e nostalgie, i pensieri passeggeri e la fede in qualche bellezza. Raffigurate tutto questo con intima, tranquilla, umile sincerità e usate per esprimervi le cose che vi circondano, le immagini dei vostri sogni e gli oggetti della vostra memoria. Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l'accusate. Accusate voi stesso che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza, che per un creatore non esiste povertà né luoghi poveri e indifferenti. E se anche foste in un carcere, le cui pareti non lasciassero filtrare alcuno dei rumori del mondo fino ai vostri sensi, non avreste ancora sempre la vostra infanzia? Questa ricchezza preziosa, regale, questo tesoro dei ricordi. Rivolgete in quella parte la vostra attenzione. Tentate di risollevare le sensazioni sommerse di quel vasto passato. La vostra personalità si confermerà. La vostra solitudine s'amplierà e diverrà una dimora avvolta in un lume di crepuscolo, oltre cui passa lontano il rumore degli altri. E se da questo viaggio all'interno, da questa immersione nel proprio mondo giungono versi, allora non penserete a interrogare alcuno se siano buoni versi, né tenterete di interessare per questi lavori le riviste, che in loro vedrete il vostro caro possesso naturale. Una parte e una voce della vostra vita. Un'opera d'arte è buona se nata da necessità. In questa maniera della sua origine risiede il suo giudizio, non ve n'è altro. Perciò, egregio Signore, io non vi so dare altro consiglio che questo: penetrare in voi stesso e provare la profondità in cui balza la vostra vita. Alla sua fonte troverete voi la risposta alla domanda «se dobbiate creare». Accoglietela come suona, senza perdervi in interpretazioni. Forse si dimostrerà che siete chiamato all'arte. Allora assumetevi tale sorte e portatela col suo peso e la sua grandezza, senza mai chiedere il compenso che potrebbe venire fuori. Che il creatore deve essere un mondo per sé e in sé trovare tutto e nella natura cui si è alleato. Ma forse anche dopo questa discesa in voi stesso e nella vostra solitudine dovrete rinunciare a diventare poeta. Basta, come ho detto, sentire che si potrebbe vivere senza scrivere per non averne più il diritto. Ma anche allora questa immersione di cui vi prego non sarà stata invano. La vostra vita di lì innanzi troverà senza dubbio vie proprie e che vogliano essere buone, ricche e vaste. Questo io ve lo auguro più che non possa dire. Viareggio, vicino a Pisa, 23 aprile 1903. Mi avete fatto, caro ed egregio Signore, grande piacere con la vostra lettera pasquale, che diceva molte cose buone di voi, e la maniera con cui parlavate della grande e cara arte di Jacobsen mi dimostrava che non mi ingannai guidando la vostra vita e i suoi molti dibattiti a quella pienezza. Con la vostra opinione su «qui dovevano esserci rose», quest'opera di così incomparabile finezza e forma, avete naturalmente piena, incontestabile ragione contro chi ha scritto l'introduzione. E qui subito una preghiera. Leggete il meno possibile scritti di critica estetica. Sono o opinioni faziose, impietrate e ormai senza senso nel loro inanimato irrigidimento, o abili giochi di parole, in cui oggi vince questo parere e domani il contrario. Le opere d'arte sono di un'indicibile solitudine e nulla le può raggiungere poco quanto la critica. Solo l'amore le può abbracciare e tenere ed essere giusto verso di esse. Date ogni volta ragione a voi stesso e al vostro sentimento, di contro a ogni simile interpretazione, trattazione o introduzione. Se doveste aver torto, la crescita naturale della vostra anima vi condurrà lentamente e col tempo a ravvedervi e ad altri avvisi. Lasciate ai vostri giudizi il loro proprio sviluppo indisturbato che, come ogni progresso, deve venire dall'intimo profondo e non può essere da nulla represso o accelerato. Tutto è portare a termine e poi generare. Lasciar compiersi ogni impressione e ogni germe di un sentimento dentro di sé, nel buio, nell'indicibile, nell'inconscio irraggiungibile alla propria ragione, e attendere con profonda umiltà e pazienza l'ora del parto di una nuova chiarezza. Questo solo si chiama vivere d'artista, nel comprendere come nel creare. Qui non si misura il tempo, qui non vale alcun termine e 10 anni sono nulla. Essere artisti vuol dire non calcolare e contare, maturare come l'albero, che non incalza i suoi succhi e sta sereno nelle tempeste di primavera, senza apprensione che l'estate non possa venire. Che l'estate viene, ma viene solo ai pazienti, che attendono e stanno come se l'eternità giacesse avanti a loro, tanto sono tranquilli e vasti e sgombri d'ogni ansia. Io l'imparo ogni giorno, l'imparo tra dolori cui sono riconoscente. Pazienza è tutto. Worpswede, vicino a Brema, 16 luglio 1903. Circa 10 anni fa ho lasciato Parigi molto sofferente e stanco e sono venuto in una grande pianura nordica, la cui vastità e calma e il cielo mi deve guarire. Ma sono entrato in una lunga pioggia che solo oggi vuole schiarirsi un poco su questa campagna corsa da un vento inquieto e sfrutto questo primo momento di lume per salutarvi, caro Signore. Carissimo signor Capus, ho lasciato a lungo senza risposta una lettera vostra, non che l'avessi dimenticata. Al contrario, era una di quelle che si rileggono quando si ritrovano tra le lettere e in essa io vi ho riconosciuto come da una grande vicinanza. Era la lettera del 2 di maggio e voi certo ve ne ricordate. Se la leggo come ora nella grande calma di questa lontananza, mi commuove la vostra bella cura della vita, più ancora che non l'avessi già sentita a Parigi, dove ogni voce si leva e si affievolisce diversamente per l'eccessivo strepito di cui tremano le cose. Qui, dove un paese potente mi circonda, su cui corrono dal mare i venti, qui sento che a quelle domande e a quei sentimenti che hanno nelle vostre profondità una propria vita, nessun uomo può rispondere mai. Che nelle parole errano anche i migliori, quando esse debbano significare le cose più sommesse, quasi l'indicibile. Ma io credo, tuttavia, che voi non dobbiate rimanere senza risposta, se vi attenete a cose simili a quelle a cui ora si ristorano i miei occhi. Se vi tenete alla natura, a quanto è di semplice in essa, alle piccole cose che uno vede appena e che in maniera così imprevista possono divenire grandi e incommensurabili, se avete questo amore per l'inappariscente e servendo in semplicità tentate di acquistarvi la confidenza di quanto sembra povero, allora tutto vi diventerà più facile, armonico e in qualche modo più conciliante, non forse nell'intelletto che resta indietro attonito, ma nella vostra più intima coscienza, che veglia e sa. Voi siete così giovine, così al di qua di ogni inizio, e io vi vorrei pregare quanto posso, caro Signore, di aver pazienza verso quanto non è ancora risolto nel vostro cuore e tentare di avercare le domande stesse, come stanze serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. Non cercate ora risposte che non possono venirvi date perché non le potreste vivere. E di questo si tratta, di vivere tutto. Vivete ora le domande. Forse vi insinuate così, a poco, senza avvertirlo, a vivere un giorno lontano la risposta. Forse portate in voi la possibilità di formare e creare, quale una maniera di vita singolarmente beata e pura. Educatevi a questo compito, ma accogliete in grande fiducia quanto vi accade. E se solo vi accade dal vostro volere, da qualche necessità del vostro intimo, prendetelo su voi stesso e non odiate nulla. Il giovane poeta Cappus probabilmente avrebbe desiderato una risposta più semplice. Un bel sì, siete già un grande poeta, continuate, o un no, forse è meglio che lasciate perdere, che vi dedichiate ad altro, non si sa. O forse invece è rimasto sorpreso ed estasiato dalla maestria con la quale il suo interrogato ha risposto alle sue lettere, demandando a lui solo la possibilità di rispondere al suo stesso quesito. E mi sembra la storia di sempre e per questo è emblematica, ecco perché ho scelto di leggere alcune lettere da questo libro. Cercare negli altri l'autorizzazione ad osare quello che la nostra mente non osa neanche pensare. Cioè concederci di provare a stare dentro l'incognita della non riuscita, attraversare l'ombra del fallimento, sostenere il peso del sentirsi inadeguati. E quante volte sono sicura, come dicevo all'inizio, che è successo a tutti noi, ma anche più di una volta nella vita, no? Quante volte abbiamo chiesto a chi ritenuto più esperto di noi se fosse il caso di intraprendere una strada o di continuarla, di lasciar perdere. Se pensiamo, mi viene in mente una nostra ambizione, ma possono essere tanti i quesiti, quanto peso abbiamo dato alla conferma degli altri, quanto ci siamo lasciati condizionare dai pareri esterni. O al contrario, invece, forse è interessante riflettere proprio su questo, quanta fiducia siamo riusciti a riporre in noi stessi in modo da poter selezionare i consigli, i pareri ricevuti, prendere soltanto gli spunti utili dagli altri, quanto siamo riusciti invece ad ascoltare le nostre voci e quanto le voci degli altri sono state utili, hanno lavorato con la nostra per portarci al raggiungimento di un obiettivo e quanto invece l'hanno coperta, schiacciata, silenziata. E questa mi sembrava una riflessione importante da fare e ovunque voi siate, in macchina, a casa, a piedi, al lavoro, da soli, in compagnia, il mio invito è sempre lo stesso. Prendiamoci un attimo di tempo per noi, per riflettere, per pensare, per ricordare. E io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e anche se di tempo non ce n'è più, prendiamoci un attimo e pensiamoci su. Ciao.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.